io mi chiamo Sirianna Farri, sono di Modena, quindi non siamo lontani con le terre. Sono di Pas Christi e sono stata invitata proprio a parlare, a rendere testimonianza sulla nostra associazione su Pas Christi come scuola di pace. All'interno dell'associazione sono nel Consiglio nazionale e sono anche nell'esecutivo perché purtroppo con mio, diciamo, come peso ho questo ruolo di essere anche tesoriera del movimento, che per me è un peso ma è un servizio che faccio, insomma. Se servizio bisogna fare, servizio faccio. E nella vita però, adesso sono pensionata e sono stata dirigente scolastico, direttrice didattica prima e dirigente scolastico poi, quindi il mio specifico non è la teologia ma è il campo educativo. Comunque oggi sono contenta appunto di essere qui perché potremo arricchirci forse a vicenda anche, quindi io anche imparare a conoscere la vostra realtà e presentare la nostra a mia volta. Visto che abbiamo una mattina, penso che potremo proprio anche confrontarci su questi argomenti di cui parleremo, anche proprio prendendoli anche dalla vostra realtà. Pas Christi è un movimento internazionale, opera in 5 continenti e in 50 paesi, in 50 stati, quindi ha sia un'organizzazione a livello internazionale e la sede è a Bruxelles, sia in ogni paese ci sono le sezioni nazionali. Io appunto sono per esempio nel Consiglio nazionale di Pas Christi Italia. Quindi è un insieme, mette insieme sia persone che gruppi, perché possono aderire anche dei gruppi, che operano sia nella loro realtà locale, dove vivono, sia locale intesa nel senso proprio micro livello, sia anche nel loro livello nazionale, ma avendo anche comunque una visione a livello internazionale. E a livello internazionale abbiamo due presidenti, sono due co-presidenti per statuto, uno è un vescovo e uno è un laico. Il vescovo è attualmente è Kevin Dolinde del Sudafrica e laico è una donna, Mary Dennis degli Stati Uniti. È interessante per capire Pas Christi sapere come è nato, perché è molto significativo, insomma, il modo con cui questa associazione si è formata. È nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi in un periodo di estrema difficoltà sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle rivalità che potevano essere il frutto di anni di guerra. I fondatori furono due e si è mantenuta questa, proprio questa linea, no? Del vescovo e dell'altro. Uno fu un vescovo francese, Pierre-Marie Thotteas, il quale durante l'occupazione, era un francese appunto, durante l'occupazione della Francia da parte dei nazisti, egli ebbe il coraggio di protestare contro la deportazione degli ebrei e quindi in una sua lettera pastorale indirizzata alla diocesi, quindi una lettera pubblica, scrisse: "Devo dare voce alla protesta indignata della coscienza cristiana. Io ve lo annunzio che tutti gli uomini, qualunque sia la loro razza o religione, hanno il diritto di essere rispettati da individui e da parte degli stati." Queste parole che a noi sembrano scontate, insomma, in realtà pronunciate in quel momento fecero sì che il vescovo venne, fosse imprigionato e rinchiuso in un campo di prigionia qui nel 44. Durante la prigionia gli altri detenuti di questo campo, sapendo che era un vescovo, gli chiesero di condurre una riflessione, la preghiera, insomma di avere dei momenti di preghiera all'interno del campo, e lui cesse di predicare come contenuto: amate i vostri nemici, e suggerì loro di pregare per i loro carcerieri. Questo però provocò una forte reazione da parte degli altri carcerati, perché insomma era lontana da loro l'idea di pregare proprio per quelli che li stavano facendo soffrire. E anche quando poté celebrare la messa al campo, perché non potevano celebrarla sempre, lui comunque offrì la messa per la Germania. Ecco, queste reazioni dei suoi compagni di prigionia lo fecero riflettere su quanto in effetti sia difficile e impegnativa una vera riconciliazione fra nemici, e quindi una vera prassi evangelica. E la seconda fondatrice invece fu un'insegnante, quindi una laica, che è Marthe Dortel Clodot, anche lei francese, e anche lei aveva la stessa sensibilità. Quindi nel 44 non si erano ancora conosciuti, con l'avvicinarsi del Natale lei si trovò proprio a pregare proprio per il popolo tedesco, scrivendo nel proprio diario che Gesù è morto per tutti e nessuno deve essere escluso dalla propria preghiera. Fu proprio lei a pensare di formare in Francia un gruppo di preghiera per pregare che pregasse con lei per la Germania, che potesse guarire dagli effetti spirituali e morali di 12 anni di nazismo, e quindi per la sua ricostruzione della Germania e per la pace. Partì questo gruppo di preghiera, ma questa insegnante volle anche dare un supporto ufficiale a questo gruppo di preghiera, e quindi si rivolse a Monsignor Theas, conoscendolo, sapendo quali erano le sue idee, il quale accettò di presiedere a questo gruppo. E quindi questo progetto, che prese il nome di Pax Christi, volendo proprio indicare fin dal nome qual era il suo riferimento, cioè la pace, ma non una pace qualunque, ma la pace di Cristo. Per il momento, in quegli anni, fu un gruppo di preghiera di riconciliazione, per la riconciliazione tra la Francia e la Germania, perché quegli anni erano stati anni molto difficili, e quindi si voleva proprio cercare di portare pace fra questi due popoli, tra l'altro confinanti. La svolta al movimento venne data nel 50 dal cardinale, dall'arcivescovo di Parigi, cardinale Felin, il quale era convinto che la guerra fosse del tutto contraria al Vangelo, e quindi allargò gli orizzonti di questo gruppo, trasformando questo progetto iniziale di preghiera per la riconciliazione tra Francia e Germania in movimento di preghiera e azione per la pace in tutto il mondo. E aiutato anche dal suo segretario, diede a Pax Christi una struttura democratica internazionale, quindi i presidenti vengono eletti da un congresso che si riunisce ogni 4 anni, e divenne un movimento cattolico internazionale per la pace. Quindi adesso noi ci chiamiamo Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace. A questo movimento diede 3 linee portanti: la preghiera, lo studio e l'azione. La preghiera, perché essendo un movimento di credenti, già anche dal nome appunto vi è il riferimento, sappiamo che Cristo è la via, la verità e la vita, e solo da Lui prendiamo luce, sostegno e guida, perché Cristo è la nostra pace. lo studio, perché per una visione della società secondo orizzonti di pace occorre non fermarsi ai luoghi comuni, ai pregiudizi, alla superficialità, ma conoscere in modo approfondito le situazioni concrete e reali per denunciare con forza le violazioni dei diritti, le loro cause, ma anche le possibili vie nuove. Quindi la necessità di ricerca e di studio per individuare le vie nuove. Come la guerra viene studiata, così dovrebbe essere studiata con più vigore la pace. Purtroppo invece sulla guerra si spendono un sacco di, proprio per la ricerca, per gli studi, sapete anche internet è nata da ricerche in campo militare, si spendono effettivamente a livello mondiale moltissime risorse, non altrettante ne vengono spese per la pace. Ecco, io ho ripreso e ho cercato di avere sempre un riferimento anche con letture, con altre parole, insomma, oltre alle mie, e quindi il primo brano che io ho riportato nei fogli che vi ho dato è un brano preso dalla Caritas in Veritate, in cui appunto si evidenzia questa necessità dello studio. Non so chi l'ha, se legge lei, signora.
No, il primo.
Scusi. La carità, chi ha un foglio, se mi legge il primo.
Non esclude il sapere, anzi lo richiede, lo promuove e lo anima dall'interno. Il fare è cieco senza il sapere, e il sapere è sterile senza l'amore. Infatti, colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel trovare i mezzi per combatterla, nel vincerla risolutamente. Nei confronti dei fenomeni che abbiamo davanti, la carità nella verità richiede prima di tutto di conoscere e di capire. Non c'è l'intelligenza e poi l'amore. Ci sono l'amore ricco di intelligenza e l'intelligenza piena di amore.
L'altro aspetto, le altre linee portanti, oltre alla preghiera e allo studio, è l'azione, sulle cui motivazioni, sempre piuttosto che con le mie parole, ho provato a esprimere queste motivazioni con le parole di Tonino Bello, che avete nel foglio, quindi se qualcuno vuole leggere.
La pace è un'acqua che scende dal cielo, ma un nef limitarsi a chiedere la pace in chiesa e poi non muovere un dito per denunciare la corsa alle armi, il loro commercio clandestino, la follia degli scudi spaziali per impedire la crescente militarizzazione del territorio, per smascherare la logica di guerra sottostante scelte pubbliche e private, per indicare nelle leggi dominanti di mercato i focolai della violenza, per accelerare l'accoglimento di criteri che favoriscono un nuovo ordine economico internazionale, per esporsi, magari con i segni paradossali ma eloquenti, dell'obiezione di coscienza in tutte le sue forme, sui crinali della contraddizione.
Tonino Bello fu il nostro presidente nazionale di Pax Christi fino alla sua morte. E ha un modo di esporre molto, sempre molto vivo, e quindi in questo incontro spesso sono ricorsa alle sue parole. Il riconoscimento ufficiale a Pax Christi venne nel 52, fu il Papa Pio XII a riconoscerlo, e riconoscendo anche proprio la missione di Pax Christi un'ufficialità, e sviluppandola in due direzioni: da un lato dimostrare che la pace è centrale per il cristianesimo, e sempre per suffragare questa frase ho ripreso delle parole di Tonino Bello, che trovate sempre nel vostro foglio se qualcun altro le vuole leggere.
La pace non è un merletto che si aggiunge all'impegno della Chiesa, ma il filo che intesse l'intero ordito della sua pastorale.
La pace non è una delle mille cose che la Chiesa evangelizza, non è uno scampolo del suo vasto assortimento, è l'unico suo annuncio. Se è vero, come dice San Paolo, che Cristo è la nostra pace, non c'è da temere che la Chiesa parcellizzi l'annuncio evangelico e trascuri altri aspetti dottrinali. Anzi, per usare un'immagine, tutte le altre verità della scrittura non sono che i colori dell'arcobaleno in cui si scompone l'unico raggio di sole, la pace.
Questa è la nostra, in sintesi, la nostra tesi, che appunto non serve, no, non serve, tutto serve, però il vero obiettivo non è fare ogni tanto azioni per la pace, iniziative per la pace, ma è avere tutta una, tutto il comportamento, tutta la vita pastorale, tutta la vita in famiglia, educativa, eccetera, ispirati a principi di pace, perché appunto non è un merletto, ma è proprio l'ordito e la trama con cui viene intessuto il tessuto. Quindi per noi questa è la nostra tesi di fondo intorno al quale poi ci si muove con le iniziative. Poi, sempre partendo dalla spiritualità della riconciliazione, la seconda direzione del nostro movimento è impegnarsi in azioni, come dicevamo prima, sociali e politiche, per la costruzione della pace. E come recita la Gaudium et Spes, la pace terrena che nasce dall'amore al prossimo è immagine ed effetto della pace che promana dal Padre. In Italia Pax Christi nacque nel 1954 e fu proprio per opera e anche per sollecitazione di Monsignor Montini, che allora era la Segreteria di Stato Vaticana. Un documento fondamentale per noi di Pax Christi in quegli anni, e lo è tuttora, fu l'enciclica Pacem in Terris, che venne promulgata nel 63. In questa enciclica la pace viene coniugata inscindibilmente alla giustizia e al rispetto dei diritti umani, uscendo dunque da una visione della pace come semplice assenza di guerra, per assumere un concetto di attivo cammino verso relazioni nuove tra individui e comunità, nella verità, nella libertà, nella giustizia e nell'amore. Queste quattro, verità, libertà, giustizia e amore, sono le colonne che la Pace Minteri riconosce come colonne portanti della pace e dunque inscindibili fra di loro. Non vi può essere pace se non sono presenti tutti questi quattro aspetti, tutte queste quattro colonne, i quali vanno concretamente vissuti e coniugati poi secondo i segni dei tempi in cui viviamo, le cui sfide mutano e richiamano sempre nuovi bisogni. Per Pax Christi la Pacem in Terris divenne un po' come una carta programmatica, una magna carta per la propria vita associativa. E proprio in quanto per noi è importante, fondamentale, ho enucleato alcuni principi di fondo che emergono dalla Pacem in Terris, che sono anche la dorsale del nostro impegno. Un primo punto, fondamento di ogni convivenza ordinata e feconda, è il principio che ogni essere umano, in quanto persona, è soggetto di diritti universali, inviolabili e inalienabili. Questo sembra una frase scontata, ma se l'andiamo poi invece a verificare nella realtà sia nostra che a livello mondiale e internazionale, sicuramente vediamo che questo principio è disatteso. Nella convivenza umana ogni diritto naturale comporta un corrispondente dovere di rispettarlo in se stesso e negli altri. E dunque dovere di ciascuno non solo rispettare, ma anche promuovere con azioni positive tali rispetto. Non solo, ma è anche dovere non tacere di fronte alle ingiustizie delle quali veniamo a conoscenza, un po' secondo l'esempio che dicevo prima del nostro fondatore. La convivenza tra gli esseri umani è ordinata e rispondente alla loro dignità di persone quando si fonda sulla verità, si attua secondo giustizia nell'effettivo rispetto dei diritti di ciascuno È vivificata e integrata dall'amore, atteggiamento che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui e rende partecipi gli altri dei propri beni ed è attuato nella libertà. Queste sono le parole della pace mentalis. Occorre poi avere un'attenzione ai segni dei tempi, che si evolvono nel tempo con nuove risposte ai bisogni dell'uomo, ma anche ponendo nuove sfide. All'epoca della pace mentalis vengono citati come segni dei tempi l'emancipazione femminile, il fatto che in quegli anni molti paesi africani stessero acquistando l'indipendenza, insomma vengono citati segni dei tempi di quei tempi, ma il concetto che il Vangelo illumina è la luce che resta, ma che illumina il nostro tempo e quindi l'importanza di individuare i segni dei tempi in ogni tempo per poi individuare risposte e vie nuove, questa resta un'indicazione fondamentale. Necessità da parte delle istituzioni di assicurare e contribuire all'attuazione del bene comune. La Mater Magistra definisce il bene comune nell'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono nell'uomo e in tutti gli uomini lo sviluppo integrale della loro persona. Quindi tutti quelli che sono risposte a bisogni dell'uomo, a partire dai bisogni fisici fino ai bisogni spirituali, tutto l'insieme di queste condizioni costituiscono il bene comune. Ieri sera nel nostro gruppo si parlava dell'acqua. L'acqua è sicuramente un bene comune perché risponde al bisogno della vita e quindi è un bene a cui tutti devono poter avere accesso. La tematica del bene comune è stata approfondita in più encicliche sociali, ma è stata approfondita anche nella Caritas in Veritate, che ho riportato sempre nei fogli che vi ho dato, se qualcuno volesse leggerli.
Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità di incidenza nella polis. E questa la via istituzionale, possiamo anche dire politica, della carità, non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo direttamente, fuori dalle mediazioni istituzionali della polis. Come ogni impegno per la giustizia, esso si iscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando nel tempo, prepara l'eterno. L'azione dell'uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, contribuisce all'edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della figlia o della famiglia umana. In una società in via di globalizzazione, il bene comune e l'impegno per esso non possono non assumere le dimensioni dell'intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle nazioni, così da dare forma di unità e di pace alla città dell'uomo e rendere in qualche misura anticipazione prefiguratrice della città senza barriere di Dio.
Ho citato appunto alcuni brani presi dalle encicliche sociali perché anche Tonino Bello diceva che la Chiesa ha, come oltre al Vangelo, insomma, ha comunque un patrimonio di documenti, di dichiarazioni che però vengono poco diffuse, poco conosciute, e fra gli scopi di Pax Christi lui vedeva anche nella missione di Pax Christi anche quella di far conoscere questo patrimonio della Chiesa. Un altro punto è sempre che troviamo nella pace mentalis è obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Questo comporta che quando le leggi sono in contrasto con l'ordine voluto da Dio, esse non possono obbligare la coscienza degli uomini. Ricordiamo per esempio pochi anni dopo la pace mentalis ci fu l'esperienza di Don Milani, che scrisse L'obbedienza non è più una virtù, proprio come autodifesa nel processo che lo vide imputato, lo vide accusato di apologia di reato per aver preso le difese dell'obiezione di coscienza alla vita militare. Lui morì prima che il processo fosse concluso, ma insomma nei suoi ultimi anni lui ha dovuto affrontare anche questa prova. Mentre la Pacem in Terris rivaluta proprio l'importanza anche dell'obiezione di coscienza quando le leggi sono contrarie alla propria coscienza. E Pass Christi in quegli anni, quando appunto non era ancora riconosciuta l'obiezione di coscienza al servizio militare, si impegnò a fondo per il riconoscimento di questo diritto. Giustizia, saggezza e umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Si sogliono giustificare tale spese adducendo il motivo che se una pace oggi è possibile non può che essere fondata sull'equilibrio delle forze, secondo la logica del se vuoi la pace prepara la guerra. Mentre il principio della non violenza è se vuoi la pace prepara la pace, cioè metti in atto tutte quelle azioni che portano alla giustizia, al rispetto dei diritti fondamentali, alla libertà e alla solidarietà. Questo è proprio è forse il principio cardine della non violenza, la coerenza tra i fini e i mezzi usati per raggiungere questi fini. Mentre appunto il principio, diciamo, che va per la maggiore è quello di ottenere una pace usando la forza. Ma questi due, i mezzi e i fini, in questo caso sono esattamente in contrasto. Nella Gaudium et Spes leggiamo: la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri. Un altro punto importante è che in un mondo globalizzato non si può vivere in pace da soli, stretti dentro le barriere della propria comunità. Prima o poi qualcuno premerà per entrare dentro le mura della città fortificata e non ci sarà più nulla per difenderci. L'accoglienza, il dialogo, il rispetto della dignità di ogni persona e della sua cultura sono l'unica strada per la pace e l'unica garanzia di sviluppo. Necessità di una ricomposizione unitaria nei credenti tra fede religiosa e attività a contenuto temporale. Nelle attività temporali sia presente la fede come faro che illumina o la carità come forza che vivifica. Individuare le forme e i gradi secondo cui gli obiettivi di giustizia debbono tradursi nella realtà. Il tutto e subito comporta spesso il ricorso alla forza anche armata, che porta a sua volta a reazioni violente, innescando una spirale di odio che non prepara il terreno a una situazione di pace. Uno dei principi della non violenza, dicevo prima, è proprio la coerenza tra fini e mezzi. Quindi anche è importante, ai fini della non violenza, della pace e della non violenza, anche individuare i gradi attraverso cui perseguire degli obiettivi. Incontrare e sviluppare intese ecumeniche, interreligiose, con tutte le persone di buona volontà che attuano comportamenti conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana. Sono le parole proprio della Pacem in Terris. Non confondere l'errore con l'errante. L'errore va denunciato, ma l'errante è una persona e come tale va rispettata. Anche questo è uno dei fondamenti della non violenza. Umiliare il nemico non porta risultati di pace. Per ultimo, ma non ultimo, perché anzi costituisce la premessa di tutto quanto, come credenti in Cristo, che Isaia chiama il principe della pace, abbiamo il dovere di spendere tutte le nostre energie per il rafforzamento della pace. Nel 67 poi uscì la Populorum Progressio, qualche anno dopo il concilio, e quindi l'uscita della Gaudium et Spes. Nella Populorum Progressio al tema della pace venne incluso all'interno del tema della pace anche il problema dei diritti dei popoli, e nella Populorum Progressio si afferma che lo sviluppo è il nuovo nome della pace. dove per sviluppo non si intende solo una crescita economica, ma uno sviluppo che sia ad ampio raggio, quindi che comprenda tutti gli aspetti della vita di una persona e di un popolo. Come disse Tonino Bello, mancanza di pace non è solo la guerra, ma la violazione dei più elementari diritti umani. Quindi si è già uscito dal concetto di pace intesa come assenza di guerra, ma anche si dà alla pace un significato ancora più completo, perché non c'è pace anche se ci sono non violazioni dirette, ma anche solo violazioni nei diritti umani. Se la gente non ha la libertà, la giustizia, non possiamo parlare di pace. Da un documento di Pax Christi degli Stati Uniti, che è stato tradotto e pubblicato in Italia dalla rivista Il Regno l'anno scorso, ricaviamo che negli ultimi 15 anni il numero di persone che cronicamente soffrono la fame nei paesi in via di sviluppo è aumentato al ritmo di quasi 4 milioni all'anno. Ciò significa che la forbice della differenza sta aumentando, e sta aumentando sempre più senza soste. Tutto questo sta avvenendo malgrado nel mondo vi sia cibo a sufficienza perché tutti abbiano il nutrimento necessario per una vita sana e produttiva. In realtà è una questione di organizzazione di sistemi economici e quindi è una questione di come l'uomo sta gestendo il creato che Dio gli ha affidato, non è tanto una questione di creato. Tonino Bello, con una delle sue immagini così efficaci, ha esemplificato la situazione mondiale in questo modo. Naturalmente il dato si riferisce ai primi anni 90, quando Tonino Bello è ancora vivo, ma il problema resta uguale, anzi è peggiorato. Lui si esprimeva così: immaginate 100 persone sedute attorno a un tavolo su cui ci sono 100 pani. 30 persone mettono le mani, si accaparrano 88 pezzi di pane. Le altre 70 si divideranno i rimanenti, 12 pezzi di pane. Le ricchezze della terra vengono distribuite così, una cosa incredibile, di fronte alla quale stiamo troppo zitti, non parliamo, non abbiamo il coraggio di rivelare questa verità. Torna il discorso del coraggio nel rivelare la verità. Adesso le cifre sono che il 20% della popolazione usufruisce dell'80% delle risorse e quindi, facendo le proporzioni, appunto si vede che la situazione è peggiorata. Ma Don Tonino Bello aggiungeva anche un'altra cosa ancora, che anche quando avessimo raggiunto una distribuzione uguale per tutti, non avremo raggiunto la pace, perché l'importante è anche che tutti possano, sempre prendendo l'immagine del banchetto, che tutti possano sedere alla stessa tavola, quindi che tutti abbiano gli stessi diritti e la stessa dignità. Spesso è proprio la dignità che viene elusa. E quindi lui, usando questa immagine del banchetto, intendeva proprio mettere in evidenza l'importanza per la pace che ogni persona e ogni popolo potesse avere pari riconoscimento di pari dignità. Dal 68 all'85 è stato presidente nazionale di Pax Christi Monsignor Luigi Bettazzi, che allora era vescovo di Ivrea. Ma Bettazzi dal 78 al 90 è stato anche presidente internazionale, quindi ha avuto modo proprio di occuparsi della pace, di Pax Christi, ma della pace a livello, con uno sguardo internazionale. E ora Monsignor Bettazzi non è più vescovo emerito, quindi non è più, è ancora Ivrea, ma non è vescovo di Ivrea, e è presidente emerito di Pax Christi, perché l'attuale presidente è Monsignor Giudici, il vescovo di Pavia, e ha invece un ruolo come presidente del Centro Studi Economico-Sociali di Pax Christi. Mentre Monsignor Bettazzi era presidente internazionale, Pascristi ha ricevuto lo status consultivo speciale presso le Nazioni Unite e ha iniziato a presentare osservazioni regolari che continuano tuttora, in particolare alla Commissione dei diritti umani a Ginevra. Nel 1983 Pascristi ha ricevuto anche il premio UNESCO per l'educazione alla pace. Adesso è un po' andata diminuendo l'impegno sull'educazione alla pace, ma ci sono stati anni in cui era uno dei nodi focali del nostro impegno. Io stessa mi sono avvicinata a Pascristi nel 91 proprio essendo insegnante, allora ero insegnante, proprio perché Pascristi organizzava corsi di formazione per gli insegnanti di educazione alla pace. Dall'85 fu vescovo, fu presidente di Pascristi Tonino Bello, di cui appunto vi ho riportato vari scritti, e del quale è stato iniziato il processo di beatificazione, e l'anno prossimo ricorre il ventennale della sua morte, quindi quest'anno la marcia per la pace la faremo in Puglia proprio per ricordare Tonino Bello. Ed è stato presidente nazionale fino al 93, anno della sua morte. Tonino Bello fondò in quegli anni la nostra rivista, la rivista Mosaico di Pace, e attualmente il direttore responsabile di questa rivista è padre Alex Zanotelli. Monsignor Bettazzi evidenziò sempre con molta precisione le motivazioni dell'azione di Pascristi, specifiche rispetto agli altri movimenti pacifisti. È indubbio che noi, pur lavorando in rete con gli altri movimenti, perché abbiamo tante campagne che facciamo insieme, movimenti laici, però abbiamo uno specifico, che è quello di avere come riferimento la pace di Cristo. E quindi Monsignor Bettazzi ha sempre sintetizzato in questo modo la nostra linea: far conoscere la voce della pace nella Chiesa, quindi portare tutti quelli che sono queste le suggestioni che vengono dall'esterno, le sfide che, dei tempi, portarli all'interno della Chiesa, ma contemporaneamente far conoscere la voce della Chiesa sulla pace nella società. La voce della Chiesa sulla pace è molto ricca. Esistono, come dicevo prima, documenti, dichiarazioni, ma abbiamo innanzitutto il Vangelo. Come dice padre Lorenzetti nella sua teologia della pace, nel suo dizionario di teologia della pace, occorre acquisire la consapevolezza che per un cristiano la pace non è un aspetto periferico della rivelazione. L'esame del messaggio neotestamentario documenta come dato innegabile la centralità della pace. La pace costituisce dunque per un cristiano la lente attraverso cui leggere tutta la Bibbia e la realtà che lo circonda. La persona di Gesù, principe della pace, è infatti intimamente legata ad essa. La pace proclamata dagli angeli alla sua nascita entra nel programma della sua missione, che consiste nell'annunciare il Vangelo della pace. Efesini 6,15. Il saluto di Gesù è un augurio di pace, sia nel momento dell'addio agli apostoli, Giovanni 14,27, sia dopo la resurrezione, Luca 24,36, Giovanni 20. La pace di Gesù è una realtà dinamica che si differenzia da quella del mondo, Giovanni 14,27, e coesiste con la spada, Luca 12,51. Cioè con la rottura dei legami umani, se lo esige il Vangelo, e con la lotta contro le potenze malefiche della storia. Il Magnificat di Maria prospetta l'alleanza di pace con Dio mediante l'abbattimento delle tirannie e delle oppressioni, ammonendo che essa non è ipocrita armonia con l'ingiustizia. San Paolo identifica Gesù con la pace, egli è la nostra pace, Efesini 2,14. Gesù è l'artefice della pace degli uomini con Dio, Romani 5,1, e degli uomini tra loro, Efesini 2,18. Mentre il fariseismo viveva la sua condizione di popolo scelto, consacrato e separato invalicabilmente dalle genti, Gesù realizza un nuovo patto coinvolgente nella salvezza di tutti i popoli. Gesù crocifisso liquida ogni inimicizia e opera la pace, cioè la riconciliazione con Dio e con gli uomini. Egli è colui che, ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, facendo la pace. Efesini 2,14. Secondo San Paolo, Gesù diviene il punto gravitazionale per l'abbattimento di ogni barriera religiosa, ebrei pagani, sociale, padroni schiavi, ontologica, uomo-donna. La pace, da prerogativa dei devoti, è vista come forza costruttiva e unificante della storia. Galati 3,27. Il regno di Dio è signoria di pace, perché il vertice della rivelazione neotestamentaria definisse Dio come Dio misericordioso e amore. La pace è l'altro nome dell'amore. Si comprende ora la promessa di Paolo a coloro che pregano con fiducia il Padre. La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. E il Dio della pace sarà con voi. La pace costituisce la condizione del credente come diretta derivazione della presenza in lui del Dio della pace. L'evento pasquale della croce e della resurrezione è evento di salvezza e di pace. La beatitudine, beati gli operatori di pace, Matteo 5,9, ci suggerisce che la pace si annuncia, ma non solo, ma si pratica e si costruisce. Beati gli operatori di pace sarà proprio il messaggio della prossima giornata internazionale per la pace. Essere costruttori di pace significa promuovere ogni attività in funzione della convivenza fraterna, di superamento delle inimicizie e parzialità, di rapporti armoniosi ispirati dall'amore tra gli uomini. La promessa evangelica, saranno chiamati figlio di Dio, ci accomuna con Cristo, figlio di Dio, e ci collega con Dio stesso. Chi opera a favore della pace entra nella famiglia di Dio ed è da Lui riconosciuto come suo figlio. Del resto, il compito del figlio unigenito consiste nel proclamare il Vangelo e nell'essere artefice di pace. Efesini 2,14, Colossesi 1,20. Ho riportato un altro pezzo di Tonino Bello, il numero 6, se qualcuno ha il foglio, se lo potesse leggere.
La pace è il nuovo martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata. L'arena della prova è lo scenario di questo villaggio globale. Oggi la Chiesa dovrebbe fare ammutolire i potenti della terra per la fierezza con cui, nonostante, non curante della persecuzione, annuncia, senza sfumare le finali come nel campo gregoriano, il Vangelo della pace e la prassi della non violenza.
Questa è la voce della pace sulla Chiesa. Ho riportato appunto, se tanto ci sarebbe da dire, e magari nei lavori di gruppo poi potrete approfondire questo. Io ho preso alcune parti che erano riportate, come dicevo prima, nel dizionario della teologia della pace di Lorenzetti. Poi proclamare la voce della pace invece all'interno della Chiesa significa vedere e incontrare i segni dei tempi, conoscerli e valutarli alla luce dei criteri di giustizia e del Vangelo. Concretizzare il proprio annuncio e la propria azione nella realtà dinamica della storia e del cultura. Noi, guardandoci intorno, possiamo individuare tanti segni dei tempi, il fatto delle i popoli che si spostano, che vengono nella nostra terra, il fatto che ci siano tante popolazioni in guerra, e quindi cercare di individuare le cause per cui si sviluppano questi focolai di violenza. Questi sono tutti i segni dei tempi che noi cristiani dovremo poi riuscire a leggere e a illuminare con la luce del Vangelo. Significa dunque gridare contro l'ingiustizia e le violazioni dei diritti umani. Significa proclamare la dignità di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. In Italia, in particolare, in questo momento stiamo collaborando alla campagna Taglia le ali alle armi, si citava anche ieri sera nel gioco, no? Contro l'acquisto degli F-35, in quanto si spenderanno in un momento in cui vengono chiesti dei sacrifici a tutti, e quindi si fanno dei tagli a settori importanti come la sanità, come la scuola, quindi settori che rispecchiano i diritti umani fondamentali. Poi invece non si fanno dei tagli significativi alle spese militari, e si spenderanno 12 miliardi per l'acquisto di 90 cacciabombardieri. Sono un po' diminuiti, perché prima dovevano essere 150, ma insomma sono ancora tanti. Qui ricorriamo ancora le parole di Tonino Bello, al punto numero 7. Qualcuno vuole leggerlo?
Aiutare tutta la Chiesa a vivere lo shalom biblico, considerando l'annuncio della pace come il principio architettonico della sua prassi pastorale. Sollecitare quindi l'approfondimento teologico e riscoprire la spiritualità della pace. Fare aprire gli occhi alla gente sulle tristissime situazioni di non pace dall'altra. La violazione dei diritti umani, il problema della fame che investe popoli interi, la corsa alle armi e il commercio clandestino di esse, la militarizzazione crescente del territorio, la logica della guerra sottesa a molte cosiddette scelte di civiltà, di scudi stellari, certe visioni economiche che deprimono la qualità della vita, sono forme di peccato che rallentano l'avvento del Regno di Dio. Non possono perciò considerarsi temi estranei alla predicazione del Vangelo. Inoltre, Pax Christi vuole esplicitare e mettere in circolo lo straordinario magistero, destinato diversamente a rimanere sepolto sotto valanghe di altri messaggi, che la Chiesa sta producendo in tema di pace, affinché questo nutrimento dottrinale venga metabolizzato dal tessuto ecclesiale.
Non commento, perché poi magari nei lavori di gruppo, se vorrete approfondire queste tematiche, ma le parole di Don Tonino sono molto significative. Tra l'altro, io ho una cassetta di Don Tonino quando venne a Modena, quando fondammo il nostro punto pace a Modena. Venne lui al momento della sua costituzione, quindi abbiamo registrato il nastro. E c'è un punto in cui lui fa sentire la sua sofferenza proprio di uomo di chiesa all'interno della chiesa, sempre con tante parole di amore, dicendo bisogna voler bene alla chiesa, così come anche è sempre stato l'atteggiamento di Don Milani, bisogna voler bene alla chiesa, bisogna amare la chiesa, ma la sofferenza si sentiva. L'attività nostra di Pax Christi si articola su 5 macro aree: diritti umani, stato di diritto, religione e conflitti, sviluppo umano ed economia di giustizia, disarmo e demilitarizzazione, tematiche internazionali, quindi problematiche legate alla globalizzazione, e anche con aspetti particolari su alcuni stati dove ci sono violenze, problematiche particolari come il Sudan, l'Iraq, la Palestina. L'azione si struttura su strategie che possiamo articolare in trasformazione dei conflitti secondo strategie non violente. Dare voce alle situazioni dove a causa dell'ingiustizia si creano le condizioni per lo scoppio di conflitti violenti. Noi possiamo notare spesso che quello che leggiamo nei giornali a larga diffusione non riportano mai in modo completo, o anche proprio non riportano assolutamente tante ingiustizie che vengono perpetrate nel mondo. Non so, in Somalia c'è stata l'anno scorso si parlava, perché c'era la carestia, la fame, eccetera, però sono 20 anni che c'è la guerra in Somalia e non se ne parla. Pax Christi, insieme alla Caritas, aveva anche dato vita proprio alla campagna Conflitti Dimenticati, perché proprio per dare voce anche a questi conflitti. Purtroppo noi soffriamo un male, che è quello di essere pochi, cioè ognuno di noi dà il proprio impegno, ma non siamo una associazione, cioè a livello mondiale sì, ma nelle singoli stati non siamo tantissimi. Speriamo che, anche se non in Pascristi, ma tante voci poi si uniscano per dare sempre più voce alla pace. Poi attività di educazione alla pace e alla non violenza, la cooperazione interreligiosa e interculturale per la pace, l'ecumenismo, la spiritualità e la teologia della pace, e poi partecipare alle campagne. Abbiamo la campagna Banche Armate, dove insieme ad altre campagne in collaborazione con altre associazioni, per esempio c'è questa campagna, c'è chi studia i movimenti di denaro e di prestiti che le banche fanno alle fabbriche di armi, quindi ci sono esperti che riescono a studiare questo e poi a diffondere, a pubblicare questi dati. Taglia le ali alle armi, quello che ho detto prima, per la diminuzione delle spese militari. Conflitti dimenticati, l'ho già detto. C'è la campagna Sudan, campagna Ponti e non Muri, in particolare sulla Palestina. Poi Pascristi, quando può, quando ritiene che ci sia la necessità, fa dichiarazioni, comunicati e sensibilizza l'opinione pubblica, e fa anche azioni in rete con uomini e donne di buona volontà, con le altre associazioni che desiderano collaborare per la costruzione di un mondo di pace. Partecipiamo alla rete Disarmo, siamo soci di Libera, partecipiamo al Comitato per l'Educazione alla Pace e alla Non Violenza. Da poco questo comitato, nessuno di noi ha mai sentito parlare, che l'ONU aveva indetto un decennio, che è finito l'anno scorso, un decennio per l'educazione alla pace e alla non violenza, per la diffusione di questo e per chiedere agli stati di inserire all'interno delle scuole, insomma, proprio questo principio. Ma in realtà appunto la voce non riesce mai ad arrivare alle larghe fasce della popolazione. Adesso questo decennio ONU è finito, però questo comitato ha deciso di ricostituirsi per continuare, si è ricostituito l'anno scorso, per continuare su questa strada. Poi partecipiamo alla Tavola per la Pace, a Economia Democratica e anche ai comitati per la difesa della Costituzione. Siamo, come dicevo, pochi, ma dalla preghiera e dalla forza traiamo la forza per continuare nel nostro impegno, perché riteniamo che a questo Cristo ci chiami. Sicuramente sono importanti i risultati che si raggiungono, e se guardiamo a Pascristi secondo questa ottica siamo deboli e fragili e quindi perdenti. Ma noi riteniamo che siano molto importanti anche le strade e i gesti che si percorrono per costruire la pace. Come disse Tonino Bello, la pace è una meta sempre intravista e mai pienamente raggiunta, perché la pace è un bene la cui interezza si sperimenterà solo nello stadio finale del regno. Quindi importante questo cammino che percorriamo. Desideriamo collaborare per la costruzione della via della pace, anche solo mettendo qualche ciottolo. Forse non riusciamo a fare di più, ma Pascristi ci aiuta a prendere la direzione giusta, quella verso l'uomo nuovo e la pace di Cristo secondo giustizia. Questo cammino in Pascristi, passo dopo passo, ci sollecita alla conversione del cuore e della mente. Percorrere la strada della pace di Cristo diviene così per noi una continua scuola di pace. E i testimoni di pace che incontriamo lungo il percorso o ci hanno preceduto, come per esempio Tonino Bello, lasciandoci la loro testimonianza, sono i maestri di questa scuola e strumento di raccordo verso la sequela di Cristo, principe della pace e nostro vero maestro. Quindi io concluderei con le parole di Tonino Bello, che possiamo, penso, a tutti gli effetti considerare un profeta, se per profezia intendiamo la rivelazione del piano di Dio nella storia e al tempo stesso anche uno sguardo, avere uno sguardo sui credenti e sul mondo in riferimento a questo piano di Dio. Quindi concluderei proprio con le parole di Dr. Nino Bello. Se qualcuno lo vuole leggere, anche per rompere la monotonia della mia voce.
L'utopia della pace si accompagna alla speranza. È dalla speranza che trae origine un coraggio che si rinnova nonostante la povertà delle relazioni, l'incompiutezza dei nostri disegni e l'amarezza di dover constatare che, in fatto di pace, il già impallidisce rispetto al non ancora. Ma non dobbiamo aver paura. Un giorno godremo nella loro interezza di tutte quelle realtà che qui sulla terra siamo chiamati a far spuntare allo stato germinale, che ci sforziamo di far maturare nei segni: la pace, la fraternità, la giustizia. È dalla Gerusalemme del cielo, nella quale entreremo l'ottavo giorno, che scaturisce l'empito entusiasta per ciò che agli occhi umani sembra incredibile, assurdo, irraggiungibile: la non violenza, il disarmo, l'unilateralità del disarmo, il perdono, la rinuncia evangelica, la povertà, la gratuità, la tenerezza. Ci accorgeremo finalmente che la pace non è un'aspirazione, ma è una persona: Gesù Cristo, l'Emanuele, il Dio con noi. Egli spezzerà l'arco della guerra e annunzierà la pace alle genti. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Dal Salmo 71.